Oggi vorrei che vedessimo insieme un capitolo di Giobbe, il capitolo 19. È un libro che sto leggendo adesso nel mio percorso di lettura della Bibbia annuale, circa. E così vorrei leggere insieme a voi prima di tutto tutto il capitolo 19 e poi vedere un attimo insieme cosa possiamo trarne. Quindi Giobbe, capitolo 19. Allora Giobbe rispose e disse: «Fino a quando mi affliggerete e mi tormenterete con i vostri discorsi? Sono già 10 volte che mi insultate e non vi vergognate di malmenarmi. Ammesso pure che io abbia sbagliato, il mio errore concerne me solo. Ma se proprio volete insuperbire contro di me e rimproverarmi la vergogna in cui mi trovo, allora sappiatelo, chi mi ha fatto torto e mi ha avvolto nella sua rete è Dio. Allora io grido violenza e nessuno risponde. Imploro aiuto, ma non c'è giustizia. Dio mi ha sbarrato la via e non posso passare. Ha coperto di tenebre il mio cammino. Mi ha spogliato della mia gloria, mi ha tolto dal capo la corona, mi ha demolito pezzo per pezzo e io me ne vado. Ha sradicato come un albero la mia speranza. Ha acceso la sua ira contro di me. Mi ha considerato come suo nemico. Le sue schiere sono venute tutte insieme. Si sono spianate la strada fino a me. Hanno posto il campo intorno alla mia tenda. Egli ha allontanato da me i miei fratelli. I miei conoscenti sono diventati degli estranei per me. Mi hanno abbandonato i miei parenti. Gli intimi miei mi hanno dimenticato. I miei domestici e le mie serve mi trattano come un estraneo. Ai loro occhi io sono un intruso. Chiamo il mio servo e non risponde. Devo supplicarlo con la mia bocca. Il mio fiato ripugna mia moglie. Faccio pietà a chi nacque dal grembo di mia madre. Perfino i bimbi mi sprezzano. Se cerco di alzarmi, mi deridono. Tutti gli amici più stretti mi hanno in orrore. Quelli che amavo si sono rivoltati contro di me. Le mie ossa stanno attaccate alla mia pelle e alla mia carne. Non mi è rimasta che la pelle dei denti. Pietà, pietà di me, voi, amici miei, poiché la mano di Dio mi ha colpito. Perché perseguitarmi come fa Dio? Perché non siete mai sazi della mia carne? Oh, se le mie parole fossero scritte, se fossero impresse in un libro, se con lo scalpello di ferro e con il piombo fossero incise nella roccia per sempre. Ma io so che il mio Redentore vive e che alla fine si alzerà sulla polvere. E quando, dopo la mia pelle, sarà distrutto questo corpo, senza la mia carne vedrò Dio. Io lo vedrò a me favorevole, lo contempleranno i miei occhi, non quelli di un altro. Il cuore, dal desiderio, mi si consuma. Se voi dite, come lo perseguiteremo, mentre la radice della tribolazione è già dentro di me, temete invece per voi stessi la spada, perché furiosi sono i castighi della spada, affinché sappiate che c'è giustizia. Fin qui la parola di Dio. Padre Santo, voglio ringraziarti per questa serata, grazie perché possiamo ancora stare insieme davanti alla tua parola e ti chiediamo che veramente il tuo spirito possa guidarci a conoscerti meglio, a comprendere meglio la tua parola e a vivere sempre di più il tuo Vangelo, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Bene, faccio giusto un brevissimo riassunto. Giobbe era un uomo molto ricco, pieno di possedimenti, tanti figli, un uomo che seguiva le vie del Signore ed era un uomo di fede, che amava Dio. Ma ci fu un momento in cui Satana in un certo modo sfidò Dio, dicendo: guarda che Giobbe, quell'uomo di fede di cui tu ti vanti, in realtà è così fedele a te solo perché l'ha riempito di beni. E così, dopo la prima sfida, Dio permette a Satana di colpire i possedimenti di Giobbe, anche i figli. Poi c'è una seconda volta in cui Satana sfida ancora Dio, dato che Giobbe non ha abbandonato Dio dopo tutto ciò che ha perso. Lo sfida nuovamente e dice: va bene, è ancora fedele, lasciami toccargli la salute. Così Dio permette a Satana di toccare anche la salute di Giobbe, ma non la sua vita. E così arriviamo a questo punto della storia in cui Giobbe ha perso la maggior parte dei suoi possedimenti, le sue greggi, i suoi figli, e la sua salute è messa malissimo e ha solo tre amici, cosiddetti amici, che sarebbero venuti a consolarlo, ma in realtà portando solo delle accuse, dato che ritenevano che la punizione che lui stava subendo fosse giusta a causa della sua impietà o della sua disobbedienza nei confronti di Dio. E così arriviamo a questo capitolo. Non è la fine della storia, vedremo più avanti che finirà in un altro modo, ma da questo capitolo possiamo trarne tre punti. Primo, è ok trovarsi in un periodo difficile o trovarsi nella lotta. E a questo proposito vedremo i versetti dall'1 al 12. Secondo punto, è ok sentirsi spaesato e frustrato per la situazione in cui ci si trova. E a questo punto vedremo i versetti dal 13 al 22. E per ultimo, è assolutamente essenziale avere lo sguardo ben rivolto. E con questo concluderemo dal 23 al 29. Quindi, primo punto, è ok trovarsi in un periodo difficile, è ok passare un periodo di prova. Vediamo che in questi primi versetti Giobbe si lamenta appunto del fatto di essere tormentato dai discorsi dei suoi amici in primis, e questo si va solo a sommare alle pene che sta subendo. Lui non ammette di avere colpe. Certamente non era perfetto, sappiamo che solo Cristo Gesù riuscì a vivere una vita di piena, perfetta e totale ubbidienza a Dio. Ma quello di cui Giobbe era certo era che il motivo, il fatto che l'apparente punizione che lui stava subendo non era causata da un suo peccato, da un suo comportamento. E questo lo possiamo vedere al versetto 4. Dice, ammesso pure che io abbia sbagliato, non sta ammettendo di aver sbagliato, sta facendo una supposizione. E lui invece riconosce come la causa di tutto ciò che gli sta succedendo, di tutto il male che lo sta colpendo, Dio stesso. Infatti si definisce come uno avvolto nella rete di Dio, il versetto 6, come uno ignorato, versetto 7. Grido violenza, nessuno mi risponde, imploro aiuto, ma non c'è giustizia. Si riconosce come uno ostacolato, versetto 8, Dio mi ha sbarrato la via e non posso passare, ha coperto di tenebre il mio cammino. Si riconosce come uno despotato, comunque spogliato delle cose che aveva, versetti 9 e 10, spogliato della gloria, tolto dal capo la corona, demolito pezzo per pezzo, sradicato. E si vede infine anche come uno attaccato, come si fa con un nemico. Versetti 12, 11 e 12. Ha acceso la sua ira contro di me, mi ha considerato come un suo nemico. Le schiere si sono accerchiate intorno alla sua tenda. E quanto spesso anche noi ci sentiamo così, afflitti in situazioni in cui non vediamo uscita. Vediamo solo la strada sbarrata, in cui Dio sembra non rispondere alle nostre preghiere, alle nostre suppliche. Imploro aiuto, non c'è giustizia. Grido violenza, nessuno risponde. In cui ti sembra di essere anche ignorato da Dio. E quanto spesso anche noi, come Giobbe, pensiamo che sia Dio stesso ad attaccarci, che sia lui stesso a causarci quel male in cui ci troviamo. E Giobbe era molto, molto lontano dalla realtà dei fatti quando dichiarava questo. Ha dichiarato di essere visto e trattato come un nemico da parte di Dio, ma in realtà era così lontano dalla realtà, dato che il nemico per eccellenza, il nemico con la N maiuscola, era la causa del suo male. Così dobbiamo stare anche noi attenti. Può essere un campanello di allarme questo, quando A volte diamo la colpa a Dio su cose che magari Dio non c'entra. Passando al secondo blocco di versetti, al secondo punto, ovvero è ok sentirsi spaesato, frustrato per la situazione in cui ci si trova, vediamo che andando avanti con i versetti non parla più del suo sentimento nei confronti di Dio, ma parla anche di come le persone intorno a lui hanno reagito alla situazione. Quindi è spaesato perché vede i suoi fratelli allontanarsi da lui, versetto 13. I suoi parenti fanno lo stesso, compreso i servi, i quali non rispondono più nemmeno alla sua voce. La moglie ripudia il suo fiato, i suoi parenti provano pietà quando lo guardano. Persino i bambini, dice al versetto 18, lo disprezzano. E lo deridono quando cerca di alzarsi dal letto. Gli amici più stretti, quelli su cui faceva affidamento anche, lo hanno abbandonato. La sua carne si sta disintegrando, il suo corpo si sta disfacendo e utilizza un linguaggio molto forte per descrivere tutti questi sentimenti, queste emozioni e questo stato in cui si trovava. Addirittura da affermare che in bocca gli sono praticamente rimaste solo le gengive spoglie. Giobbe, che prima era ricco, benedetto, ammirato e anche voluto dalle persone, ora sta passando un periodo di grande prova ed è perplesso perché addirittura, come dice al versetto 16, deve supplicare il suo servo per rispondergli, il suo servo. E non capisce come sia possibile che stia succedendo tutto questo. E così conclude questa descrizione penosa e amareggiata, scongiurando un po' di pietà ai suoi amici, al versetto 21 e 22. Pietà, pietà di me, voi amici miei. Ma il capitolo non si ferma qui. E così arriviamo al terzo punto che volevo affrontare insieme a voi questa sera, ovvero che è assolutamente essenziale avere lo sguardo ben rivolto. E Giobbe è una vittima. Non capisce perché sta subendo ciò che sta subendo. Non capisce perché gli stanno accadendo a lui tutte queste cose. È perplesso non solamente per la situazione in cui si trova, ma anche perché tutti intorno a lui lo hanno abbandonato. Ma poi volge la sua attenzione su qualcosa di incredibile. In mezzo a tutta la situazione difficile che lo stava praticamente portando al decadimento in tutti i sensi, anche fisico, circondato solo da questi tre amici che non fanno altro che accusarlo, lui volge il suo sguardo a Dio e pone la sua piena speranza di restaurazione e anche di vendetta solamente su Dio. Al versetto 25 dice in un modo maestoso, il mio Redentore vive. Io so che il mio Redentore vive. Che grande dichiarazione che ha fatto Giobbe, se consideriamo tutta la situazione in cui si trovava. E non è la prima volta che tratta questo tema. Aveva già fatto, diciamo, un'uscita del genere, alla risposta precedente. Lo leggiamo al versetto 16, al capitolo 16, dai versetti 19 in poi. Dove dice, già fin d'ora, ecco, il mio testimone è nel cielo, il mio garante è nei luoghi altissimi. Gli amici mi deridono, ma a Dio si volgono piangenti gli occhi miei. Sostenga egli le ragioni dell'uomo presso Dio e le ragioni del figlio d'uomo contro i suoi compagni. E quindi, con questo, ancora una volta, stava dichiarando la sua innocenza davanti ai suoi amici, a quelli che lo accusavano. In quanto innocente per questa situazione specifica, egli è capace di mettere la sua piena fiducia nel fatto che il suo Redentore vive e che un giorno si alzerà sulla polvere con potenza, lo vedrà lui stesso, dice, con i suoi occhi a lui favorevole. Dallo stato in cui si trovava, adesso è pienamente concentrato sulla visione del suo Redentore, vivo, trionfante e a lui favorevole. Nonostante le sue lamentele e la sua comprensione sbagliata del ruolo di Dio in tutta la storia, in tutto l'avvenimento che stava affrontando, è pieno di amore verso Dio, per il suo Redentore, a tal punto che afferma al versetto 27 che il suo cuore gli si consuma dal desiderio. E il termine qui tradotto come Redentore in realtà può avere diversi significati, tra i quali c'è anche appunto difensore o vendicatore. Ed è interessante perché anche questo significato della parola utilizzata qui in ebraico è concorde nel testo, perché il brano si conclude con questi ultimi due versetti in cui queste ultime parole proferite da Giobbe attenzionano i suoi tre amici sulla vendetta di Dio nei loro confronti. Ed è incredibile che andando avanti con i capitoli nel libro di Giobbe possiamo vedere che la sua preghiera e la sua speranza furono pienamente adempiute, non solamente dopo la morte, come magari Giobbe ipotizzava, una volta finite le sue sofferenze qui in terra avrebbe visto il suo Redentore vivo, trionfante. Ma è incredibile perché riuscì ad avere questa stessa visione anche durante la sua vita terrena. E vediamo al capitolo 42, l'ultimo capitolo di questo libro, dal versetto 7 in poi, una descrizione di come Giobbe fu restaurato nei suoi averi, Dio gli diede il doppio di ciò che possedeva, Giobbe superò la prova e fu ricompensato da Dio. Quindi vediamo che la funzione di Redentore è stata svolta, e non soltanto quello, ma vediamo anche la funzione di vendicatore, di difensore, è stata svolta bene da parte di Dio. Perché vediamo anche il fatto che, leggo proprio dal versetto 7, quando Dio parla a uno dei tre amici di Giobbe e dice: «La mia ira è accesa contro di te e contro i tuoi due amici, perché non avete parlato di me, secondo la verità, come ha fatto il mio servo Giobbe». E poi va avanti dicendogli di dover offrire un sacrificio, e addirittura loro tre dovevano confidare nella preghiera di Giobbe per il loro perdono, per il loro sopravvivere. Quindi è incredibile vedere come Giobbe è stato veramente graziato, non solamente ad avere una speranza futura dopo la vita del suo Redentore che vive, del suo difensore, testimone nel cielo, come aveva detto al capitolo 16, ma è riuscito a vivere tutto questo anche durante la sua stessa vita. E anche noi possiamo imparare tantissimo da questo capitolo. Come abbiamo visto, è ok passare un periodo di prova, di grandi sfide. Anche Gesù stesso ci aveva avvisato di questo durante il suo ministero in terra. E non è sempre una conseguenza del peccato la situazione difficile che stai passando. A volte lo può essere, ma tante altre volte può semplicemente essere una situazione che Dio permette per delle ragioni che noi non comprendiamo al momento, per farci crescere, per farci maturare, per insegnare qualcosa a qualcun altro, anche se potremmo dire a discapito nostro, per portare gloria al suo nome. E così a volte permette delle situazioni del genere nella nostra vita. E quando passi queste situazioni, è ok sentirsi spaesato e frustrato. Non capiamo perché ci sta succedendo tutto ciò che ci sta succedendo. Non capiamo perché proprio a noi sta succedendo. E non sai come reagire neanche. Non capiamo perché abbiamo perso il lavoro. O perché magari tu, che sei l'unico stipendio in famiglia, vieni licenziato per dei tagli aziendali. Non capisci perché un tuo amico ha avuto un incidente molto grave. O perché un tuo parente ha preso il cancro, o perché tu hai preso una malattia che non eri per niente pronta ad affrontare. Non capisci perché a un certo punto ti ritrovi ad avere problemi in famiglia, problemi in coppia. Non capisci perché sei stato abbandonato proprio da chi aveva promesso di amarti in salute e malattia, in ricchezza e in povertà. È ok essere spaesati, non capire come mai Dio stia permettendo tutto questo nella tua vita. Perché proprio a te? Ma voglio lasciarti due esortazioni questa sera. Primo, non fare l'errore di Giobbe di accusare Dio come la causa del tuo male, oppure di essere il tuo nemico, o ancora peggio, di essere ignorato da Dio. Sono tutte bugie di Satana queste. Se tu sei un figlio di Dio, nato di nuovo per mezzo della potente opera dello Spirito Santo, tu sei amato e curato da Dio. Tu sei importante per Dio. E seconda esortazione, collegata molto alla prima, è guarda a Dio. Guarda al tuo Salvatore, al tuo Redentore, al tuo Vendicatore e Difensore. Guarda fisso su di Lui per poter vivere in una giusta prospettiva la situazione che stai affrontando, per riporre la tua speranza nel tuo Redentore che si alzerà sulla polvere e che potrai vedere a te favorevole, senza ombra di dubbio, e che ti farà giustizia. Prega per il suo intervento e vivi ogni istante con la piena consapevolezza che il tuo Redentore vive, è vivente. E se al momento invece non stai passando un periodo di prova, beh, gloria a Dio, aggiungerei. Ringrazialo in preghiera per questo. E spendi del tempo apposta per pregare per le persone vicino a te o della nostra Chiesa che invece stanno passando dei momenti molto difficili. Spendi del tempo per pregare per i tuoi fratelli e per le tue sorelle, sempre con la consapevolezza che il tuo Redentore vive. Dio ci benedica. Amen.